la donna che è lei stessa danza. Benvenuti, bentornati a un'altra puntata di Gemappel Cassandra.
Ciao a tutti, buonasera. Come sempre siamo Giulia
e Elisabetta.
Non so perché oggi così benvenuta, però...
Più esatto, che ormai è ospite, ormai costante, perenne.
Praticamente è qui prima di noi, una cosa incredibile. Come dobbiamo fare?
Non so, non
ce ne faremo una ragione.
Idea. Però lui è qui.
E va bene così, va bene così. Quindi questa sera, serata stanca, ho capito
stanca.
Perché è lunedì,
Metto... Ma perché noi abbiamo scelto il lunedì?
È perché ci faceva figo, non è vero, l'anno scorso l'abbiamo scelto per esclusione.
Ci è stato imposto dall'altro.
Ma lo sai che facciamo quasi un anno? Sono molto emozionata.
Per compleanno?
Stiamo per fare un anno! Evviva!
Ora piango.
Ok, e i contatti, visto che io dopo un anno mi pare di non...
Allora, vai. Abbiamo un comodissimo diretta@radiofonica.com che è il contatto MSN che non usiamo mai.
Esattamente.
Abbiamo un comodissimo contatto Skype di cui abbiamo perso la password.
Esattamente.
Un contatto Twitter che ancora non abbiamo.
Che però ho promesso che lo faccio e lo farò.
E il contatto, infine, Facebook, il contatto Facebook,
perché siamo comune mortali, ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo pure noi. Diciamo per Cassandra, facile.
Ci trovate, ci aggiungete, noi vi riaggiungeremo.
E noi vi accettiamo.
Volta. Ma sì, noi accettiamo tutti, come cani amici, e porci.
Esattamente. Quindi Giulia,
puntata di oggi, un po' così. Diciamo che all'inizio il tema era un altro, era le donne...
Sì. Black. E sarebbe molto piaciuto a Maurizio questo tema.
Forse.
Al nostro amico Maurizio. Forse. Chissà se ci sta ascoltando Maurizio.
Forse anche lui.
Forse, maybe.
Tutto forse. Però in realtà non so perché.
Qualcuno chiede, ma Vitek una casa non ce l'ha più?
No, Vitek la casa non ce l'ha più perché sono arrivati gli alsaziani e gliel'hanno circondata e quindi lui non riesce più ad accedere al suo domicilio.
Vitek, rispondi.
No, vabbè, ma più che altro perché, cioè, i miei vanno a giocare a bowling lunedì sempre, quindi...
Ti senti solo, vieni
sì,
da noi. Bravo.
Il suicidio più volte se resto a casa da solo.
Bene, no, per carità, ti che avremmo una coscienza.
E tutti gli ascoltatori di Vitac Tape.
La parola di oggi è forse.
Forse. Bene. Quindi direi che lanciamo la prossima canzone prima di addentrarci nel nostro
personaggio di oggi. Che, allora, vi diciamo solamente che è ballerina e spia.
Esatto.
Oltre che
gnocca. Anche lei. Una non ho capito perché parliamo. Cioè, ci dobbiamo proprio reprimere. Ma come funziona?
Ma noi traiamo ispirazione, no? Perché presto diventeremo.
Vabbè, se lo dici te. Molto bene, lancia la prossima canzone dei
con i Police.
Du, 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 da, da,
da, da, da. Senti Fabio Aquino come sfumo bene.
Rieccoci back.
Mica cavolo.
Incredibile. Adesso se partisse pure la canzone di sottofondo
sarebbe una cosa favolosa. Però non pretendiamo
e
troppo.
Forse succederà. E invece dobbiamo salutare il nostro amico Superman.
Ciao Superman.
Come anche stai? Vittek che ti saluta.
No, io non
anche
lo saluto.
Vittek.
Lui no.
Ti saluta anche It.
No, che sarà cattivissimo.
Dai che domani carnevale è finito, puoi continuare a uscire da casa.
Ma fino a domani.
Abbi paura.
Bene, bene, il nostro personaggio
Mata Hari.
Esatto.
Nata in realtà con il nome di Margareta.
Sì,
che non è che sia
anche
proprio...
noi ci piacciono i nomi strani.
Margareta, come gli è venuto in mente.
D'altronde era cugina la madre.
D'altronde è la figlia di Adam Zelle e di nome
Antje van der Maulen.
Quindi Margareta è quasi normale.
Come dire, uno dei fratelli si chiamava Cornelius.
Bello Cornelius. No, niente scherzato.
Ma di che anni stiamo parlando?
Primi del Novecento.
Vabbè, allora ci poteva stare Cornelius e Margareta. Scusate il...
Grazie.
Il francesismo. Comunque, la cara Margareta era figlia appunto di un cappellaio che non era matto.
Che non era solo un cappellaio, soprattutto perché c'aveva pure un mulino, una fattoria. Il mio sogno
era
piccolo.
Ricco.
Aveva una fattoria. Mattina uscire, mungere le mucche. Vero, era piccola, questo volevo. Poi ho cambiato idea. Cioè,
infatti ce l'hai un po' le pappe rosse da Heidi, eh.
E a me infatti io mi troverei bene.
Mi assomiglia un po' a Peter, però non vorrei dire.
Siamo a posto. Bene.
Dicevamo che c'era questo sfacelo di fratelli e sorelle, fratelli gemelli, cugini, una famiglia enorme, pieni di soldi, fino a che il padre non comincia ad avere problemi nella sua attività commerciale e questo dissesto economico non prova tanti e tali dissapori che
divorziano
i genitori di Margareta.
Perché quando manca il dinero, niente.
Crolla tutto, l'amore finisce insieme ai soldi.
E questo è il messaggio di stasera.
Esatto, perché è il messaggio che ha recepito Margareta, come potrete vedere
in seguito. Comunque, per questo lei si trasferisce anche un po'. Cioè, allora, nasce in Olanda.
Esatto.
Tutto sembrava tranne che un olandese, cioè perlomeno quella che mi immagino io, bionda, coscia lunga, occhi azzurri.
No.
No, lei era mora, occhi neri.
Ma è il classico tipo mediterraneo.
Un po' mediterraneo.
E... c'è anche questo naso importante.
Esatto. Quando si separano, mi sa che si trasferiscono ad Amsterdam.
Esatto. E successivamente
però la madre muore, sempre del culo solito delle nostre protagoniste.
E quindi con i fratelli si trasferiscono tutti in quanti all'Aia, dove viveva uno zio. Perché col padre non è proprio il caso di andarci a vivere, perché non vanno decisamente d'accordo.
Ma pensa tu, vedi? Sì, è padrino già. Pure, com'era?
Sì.
C'era un padrino che la tutelava. Anzi, è stato un sacco in gamba, mi sa. A distanza. Non era un padrino cattivo.
Ma salutiamo il satanista nella
Dio
porta
di là,
accanto.
Sì, voi non lo sentite, ma noi sì. Ebbene sì, una volta era il mercoledì, non ho capito perché ha cambiato
mentre
giorno.
Mentre stanno facendo la
no,
cover.
No, ha raddoppiato.
Ha raddoppiato
il
mercoledì perché un mercoledì non era sufficiente.
Questa è la cover della canzone di Pier Davide Carone, se non erro.
Basta con questa canzone, è uno del Festival di Sanremo.
Grazie.
Torniamo a Margareta.
I sottotitoli mi ci vuole.
Nel 95 la Margareta decide che è il momento di sposarsi e ha usato un po' il corrispettivo dell'epoca di Mythic. Cioè, ha risposto a un annuncio.
Oh, ma lo sai che da poco ho scoperto che pure i miei nonni si iscrivevano via giornale, quelli di Savona? È stata una cosa, non so se è scioccante o bellissima, perché poi sono stati sposati 60 anni, quindi... Però mi sa che si sono conosciuti così, mentre lui era in guerra...
Che cosa tenera e romantica.
Insomma, era nella stradale. Insomma, però insomma, eh? Non è una cosa fighissima?
Assolutamente no.
Ci sono rimasto un, cioè, un sacco. Non ho deciso ancora.
Scioccata.
Comunque, lei conosce questo per corrispondenza un ufficiale, in realtà un capitano, perché mica cazzi, qui ci sta bene.
Esatto.
Tale Rudolf MacLeod, giusto?
Rudolf,
tipo la renna, chissà se c'è una sua.
Tipo quella del Grande Fratello.
No, Rudolf è la renna e basta, non mi rovinare il mito della renna, che è la prima o l'ultima renna di Babbo Natale, non mi ricordo.
Quindi,
vabbè.
Si sposano, fanno questo mega cerimonia, a cui invitano il padre, però non lo invitano al pranzo di nozze, perché lei proprio non lo schizzava di vedere. Dopo aver fatto il loro bel viaggio di nozze in giro per il mondo, vanno ad Amsterdam.
Nella casa della sorella, cioè della cognata praticamente,
che
la sorella
culo,
di lui.
Aggiungerei.
Ma secondo te c'erano i coffee shop ai primi del Novecento?
Sì, secondo me sì.
È molto probabile.
E in tutto ciò dobbiamo dire che lei se l'era scelto un po' malaticcia, adesso se sia stato un caso oppure no, non lo sappiamo.
Secondo
però
me lei
noi
ha
che siamo
sempre
maligne,
solo puntato al soldo, ha detto questo è vecchio, decrepito.
Esatto, vecchio malato, perché aveva diabete e reumatismi che nell'insieme
poteva anche
nel 1895
benissimo.
Poteva essere un indice di morte.
E infatti avrebbe. Lei che fa? Fa come nella canzone di Peggy Lee, che cerca uno che è un big spender.
Un big spender.
E il caro MacLeod era un
motivo
big spender.
Motivo per cui chissà cosa metteremo.
Ma come non cioè io
come si fa a non capirlo?
Cosa potrei non mettervi se non Maledizione Big Spender di Peggy Lee.
Ciao. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender. A little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see.
Siamo di nuovo qua con voi per tenervi compagnia per questi altri 45 minuti che sono rimasti.
Ecchice. Oggi ho imparato una nuova parola in perugino che adesso però mi sono dimenticata. Me l'ha insegnato l'infermiere di sala, ma me la sono dimenticata.
Bene,
è un sacco carina. Ti sarebbe piaciuta?
Assolutamente.
Anche
sì.
Anche perché dopo il video che mi ha postato l'altro giorno in bacheca.
Era bellissimo. Io consiglio, quando uno è depresso, consiglio a tutti di vedere una puntata dei Sette Cervelli e in particolar modo quella di Super Vicky, la robot di Zeta.
Perché il sottotitolo era che ero depressa. Bene, ma mi sono ripresa più o meno.
Evviva, evviva.
Comunque, il 30 gennaio del 1897 nasce il primo e l'unico, mi sa.
Maschio, sì.
Maschio.
Che era Norman.
Tale Norman come il nonno.
Ciao,
il nonno. E a maggio, quindi da gennaio, insomma, figlio in fasce, il capitano viene richiamato alle armi.
All'ordine.
Conseguentemente tutta la famiglia si imbarca per Giava,
che è una isola dell'Indonesia.
Sì, dice che è bellissima.
Una piattaforma per cellulari.
E no, dopo questa battuta supprimiamo Vitek.
Io ci devo sempre pensare, è incredibile.
E si spostano sempre tra queste isolette indonesiane. E tra uno spostamento e un altro nasce la seconda figlia, che è Joan Louise.
Che però muore pure
no, aspetta
no. Scusa.
Che il cui vezzeggiativo era non, dal malese nona, che significa piccola. Cioè questo era un dettaglio fondamentale.
Perché era piccola.
Era piccola, era tenera.
Piccola.
Così. Dobbiamo dire due cose di questo periodo. Il primo è che litigavano continuamente. Lui era un collerico alcolizzato di quelli
vecchio, rimbambito, bavoso probabilmente.
Lei non doveva essere stato un caratterino facile. In più con due
Madonna.
Figli piccoli si era stressata.
Sì, va bene.
Che succede? Che qualche anno dopo il piccolo Norman muore avvelenato.
Capito. A me mi sta più antipatico.
La stupida della domestica
Praticamente
si era sbagliata con le boccette e gli aveva dato il veleno per topi dentro al
tè. La stricnina buona, ma che l'ha fatto secco, neanche non si dica.
Esatto, e si dice che in realtà questa sia stata una vendetta del marito della domestica.
Perché?
Che era uno dei sottufficiali del caro MacLeod.
Perché
che cercava di vendicarsi con il tipo. Però queste sono solamente voci. Non si è mai raggiunti a una verità rispetto a questo omicidio del piccolo
incredibile
Norman, anche detto il Normanno.
Però per questo si trasferiscono, perché era un posto che gli faceva tristezza quello.
Penso proprio di sì. poveri.
E poi comunque lui va in pensione sempre nell'isola di Giava, però, dove Margareta si ammala di tifo.
Esatto, poverina. Oltre a tutto ha preso anche un po' di tifo. Ma cosa vuoi che sia, se sopravvive? Infatti è sopravvissuta. Il maggiore MacLeod, sempre lui, diventa poi così vecchio che lo mandano in pensione. Perché ai tempi si andava in pensione quando a 75 anni, più o meno come adesso.
No, addirittura. Allora non siamo così indietro come siamo.
E quindi si dimette, passano ancora un altro po' di tempo nei dintorni di Giava e poi nel 1902
tutti a casa,
tutti di nuovo in Olanda
con le trecce, il mulino a vento,
absolutely,
i zoccoli.
E quindi io direi che in tutto ciò vi lasciamo a Frank Sinatra.
Va, questa mi piace un sacco.
I get a kick out of you. Why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Every time I see you standing there before me, I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick. E continuando questa nota di Frank Sinatra siamo rientrati.
Meno male.
Bravi noi, bravissimi.
Comunque, tornano in Olanda, sbarcano in Olanda nel 1902, precisamente il 2 marzo, e vanno a rivivere per un breve periodo nella casa della cognata di cui sopra.
Esatto.
Però diciamo che non tirava proprio una bella aria, tanto che no, si separano.
All'inizio dicono vabbè dai, ci separiamo, ci allontaniamo un po', io prendo la bambina, me ne vado.
Momento di riflessione.
Esatto. Invece poi alla fine decidono che è il caso proprio di farla
finita. Sì, perché poi tornano insieme e poi si riseparano definitivamente e la bambina va con lui.
E smolla sta bambina che gli picciava.
Ah, dici che era lei che non
voleva. Sì, anche perché lei aveva tutt'altre mire. Lei voleva tentare la bella vita nella capitale francese.
Ah, ne doveva trovare un altro più ricco però.
Già. Infatti nel frattempo che ne trova uno più ricco è costretto a fare i lavori più umilianti, tra cui si dice abbia fatto anche la prostituta.
si può dire, Giulia, prostituta. Osi usare queste parole?
Dopo che hanno detto omosessuale al Festival di Sanremo, si può dire tutto.
Anche prostituta in radio.
Giusto.
Su radiofonica.
Bene, bene.
E nel, poi ritorna per un breve periodo in Olanda, poi ci riprova. Dice no, tigna.
Io voglio
assolutamente andare a vivere a Parigi e prende alloggio al Grand Hotel, dove conosce un barone, niente proprio di meno.
Beh, giustamente al Grand Hotel non è che conosceva me te.
Voglio dire.
Anche perché non eravate nati.
Tale Henri de Marguerite.
De
Marguerite.
De
Marguerite. Qualcuno.
Mio francese.
Vai. E si presenta poi a un tale signor Molière, proprietario di un'importante scuola di equitazione.
Che non è il Molière che pensavo io.
È un proprietario di un'importante scuola di equitazione e di un circo. E siccome a Java Margareta aveva imparato ad andare a cavallo, si propone come amazzone e viene accettata appunto in questo.
E dalla foto che avete visto nel nostro evento, effettivamente un po' amazzone ieri, altro che olandese.
Però lei che fa? Furba come poche, dice: vabbè, l'unica cosa che vende, come Belen ci insegna,
è la farfalla.
Esatto.
Grande, questo lo sapevo, visto.
E quindi comincia a esibirsi anche come ballerina, tutta un po' sensuale, con una specie di danza di veli che mimavano un approccio amoroso verso una divinità indiana. Era un tipo di ballo che lei aveva imparato, dice, quando era Java.
Lei dice che era un ballo tipico delle sacerdotesse di Shiva.
Mica cazzi.
Comunque si sapeva vendere sta donna.
Anche perché grazie a questa furbata lei va a vivere agli Champs-Élysées. Mica cazzi un'altra volta.
Ripetita Yuma.
Già. E comincia quindi, sempre a spese del povero Marguerite, a
povero
per modo di dire, e a fare spettacoli, in particolar modo di beneficenza, e comincia a diventare famosa in tutta la regione francese, tant'è che a un certo punto arriva addirittura a esibirsi nel prestigiosissimo Moulin Rouge.
Pensa tu, a me mi sarebbe piaciuto un sacco vivere in quei tempi
e andare
a vederlo, ma anche, non so, mi affascina molto la Francia di fine 800 e inizio 900, proprio la Belle Époque, piena Belle Époque.
E
a cavallo, anzi,
assolutamente sì. E per omaggiare, diciamo, questa ballerina provetta, noi vi lasciamo con Cosmic Dancer di T-Rex.
Dei T-Rex.
I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late? Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb.
strange dance as you. I dance myself into the tune, and then again once more. I dance myself out of the room. I dance myself out of the room. Is it strange to dance as you? Dance myself out of the womb.
Questo ricordava un po' Billy Elliot, ma non a caso, perché questo fa parte della colonna sonora di Billy Elliot. Niente popò di
meno. Mica noi facciamo le cose a caso, Giulia.
È già, un altro ballerino.
Sì, in tutto ciò ci ha sfuggito di dire quando lei diventa da Margareta Matahari. Insomma, che mi sembra un passaggio fondamentale. La sua consacrazione artistica fa sì che anche il suo nome cambi.
Esatto, perché era considerato uno, il suo era un nome troppo borghese ed europeo. E così il suo manager decide di cambiare il suo nome e gli dà un nome maltese, Matahari, che significa occhio dell'alba.
Mamma mia.
Mica cavoli un'altra volta.
Che sai che significa, Giulia?
Te l'ha detto, occhio di alga. Alga, che era?
Alba.
Stavo
Matahari significa.
Giocando a Nova.
Non ci interessa.
Anche Elisabetta.
Chissà.
Ci sarà un significato dei nomi, certo, sai queste cose da neomamme? Questi sì, libri che comprano.
Che non ci riguarda.
Per fortuna.
Comunque viene consacrata il 18 agosto 1905 dopo l'esibizione al Teatro dell'Olimpia.
E viene definita come la donna che è lei stessa danza.
L'artista
sublime.
E come colei che riesce a dare il senso più profondo e struggente dell'anima indiana. Cioè, l'avevano proprio spacciata per indiana, niente.
Cioè
c'era proprio riuscita. Shiva, le danzatrici.
Assolutamente. Comincia la sua tournée, prima in Spagna, poi va in Germania, poi va in Austria, poi va in Inghilterra, poi va in Egitto e, ultimo ma non ultimo, al Teatro della Scala di Milano. Aggiungere di nuovo...
Mica cazzi. Insieme a Fracci. Insomma,
la Fracci è lì
per
le nevi perenni.
Le nevi perenni era ancora presto, ma mica tanto.
Tre anni era già lì.
Prima posizione. E in tutto questo, insomma, con la fama cresce pure il desiderio che hanno di lei gli uomini. Insomma, inizia ad essere accerchiata da uomini.
Una meta ambita, altro che Belen.
Di alto borgo. Mariti, insomma, non mariti,
pseudomariti,
preti, chiunque,
amanti,
chiunque, tutti la vogliono, tutti la cercano,
tutti le fanno un sacco di regali. Si dice che fosse la donna con più gioielli al mondo. E io direi che ci lasciamo con quest'ultima notizia. Nel 1914 lei si sposta a Berlino per cominciare un nuovo spettacolo nel quale interpretava una danza egiziana.
Tanto perché l'India e l'Egitto.
In realtà questo spettacolo non avrà mai luogo, perché coinciderà con l'assassinio del principe ereditario austriaco e con la fine, quindi, della Belle Époque e l'inizio
della prima guerra mondiale. Giusto.
Aggiungerei di
vero,
nuovo.
Vero, anche questo ho studiato a scuola.
È vero?
Vero,
la Belle Époque o la Matahari?
No, che quello, l'assassino è stata la goccia che fece traboccare il vaso.
E io direi, per introdurre il prossimo argomento, che è un po', come dire,
il clou
della serata, vi lasciamo con una canzone dei Doors che si intitola The Spy.
I'm a spy in the house of I know the
Giuste. Stop al televoto. Ah, ci sta sempre bene.
Canta Alessandro Ciccioni. Dirige l'orchestra
Le Cassandre.
Canta Vittek.
E
dopo questo inframezzo, perché ci teneva particolarmente a un riferimento
sanremese, no?
Entriamo piuttosto nel vivo.
Questo lo spieghi tu, perché è troppo complicato. Io non
allora, signore e signori, il titolo della puntata di oggi è Spy Game, perché la cara Matari, da grandissima figlia di buona donna qual era?
Pensavo che lo dicessi.
T'ho sorpreso. Praticamente scoppia la guerra e dice: beh, perché non riusciamo a sfruttare la situazione anche durante lo scoppio della prima guerra mondiale?
Mica posso sta casa fare la calzetta.
Cavolo. Quindi lei, con degli spostamenti che ancora non ci sono ben chiari.
A me proprio per nulla, a te non lo so.
Praticamente lei rimbalza dalla Germania alla Francia all'Aia. Poi rifà Germania, ari Francia, ari Aia, ari su, ari giù. E prende contatti con un tedesco, tale Alfred von Kramer.
Anche questo...
Che si dice l'avesse assoldata come spia al servizio della Germania, incaricandola in particolar modo di fornirle di fornire informazioni sull'aeroporto di Contrexeville a Vittel in Francia.
Okay. Quindi faceva un po' la spia per i tedeschi in Francia.
Qual era la scusa con cui Matari andava avanti André
senza
dettare sospetti? Era che era diventata, cioè, un ennesimo amante, che era un capitano russo, Vadim Maslov,
pure,
che era ricoverato all'ospedale di quella città. A quel punto Matari viene insignita del titolo di spia con il nome in codice H21.
E sembra un virus.
Fu istruita da niente po' di meno che Fräulein Doctor, che era una famosa spia tedesca, che la immatricolò con questo nome in codice AF44. Cioè, James Bond era 007, Matari era AF44.
Sembra un foglio.
In realtà lei non si accontenta di fare la spia per i tedeschi.
Ma perché questa era una che aveva un'ambizione a mille, che è ciò che muove le persone.
Mille.
Praticamente comincia un doppio gioco, per cui a Vittel viene contattata dal controspionaggio francese e gli dicono: senti, ma perché se noi ti diamo un pacco di franchi non ci fai la spia?
E a Weber no, non c'è andata.
Quindi insomma faceva di qua e di là.
Faceva il famoso doppio gioco, mantenendosi in contatto sia con l'ambasciata tedesca sia con l'ambasciata francese, alla quale riferiva le manovre dei sottomarini tedeschi a largo delle coste del Marocco.
Esatto.
Il tedesco, il von Kelle, comprese che Matari stava facendo un po' il doppio gioco, e allora decide di
fregarla.
Esatto, di bruciarla. E come? Manda un... come si dice? Un telegrafo?
Un telegramma.
Non mi veniva in italiano. E a Berlino dicendo: un telegrafo, manda la macchina, la spedisce con carta da voce. Vabbè, andiamo avanti. E dice con questo telegramma: agente H21, stop. Vuole del denaro, stop. In attesa di istruzioni, stop. La risposta fu che l'agente H21 doveva rientrare in Francia per continuare la sua missione e ricevere questi famosi 15.000 franchi,
che erano soldi.
Eh già, ma questo soldi sostanzialmente la brucia. E questo agente 007 viene così fregato dai tedeschi.
Goldfinger, he's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. His lies can't disguise what you feel. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He
con le note di James Bond rientriamo più cariche che mai. Mamma mia,
io volevo dire,
ma ve lo ricordate così, quanto era figo Sean Connery?
Sì. Era... mi piaceva pure l'ultimo, no, il penultimo,
il penultimo, l'ultimo.
Altro che Aldo Baio.
Chi è Aldo Baio? Non lo voglio sapere.
Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo, è meglio Sean Connery.
Ok
io comunque volevo dire che mi piacerebbe un sacco fare la spia. Cioè, prima volevo fare un fattore.
Ma chi fa la spia?
Si dice fattoressa? Fattore.
Fattore
con le mucche. E anche le galline mi piacerebbero un sacco. Oppure i cavalli. Vabbè. Poi voglio fare la spia. E adesso voglio fare il medico.
Sembri un bambino quando dici queste cose. Voglio fare il dottore. Voglio fare.
Io la grande vorrei fare. Sei già grande, Betta. Ormai esatto. Il treno è andato. Oppure puoi fare la danza malesiana.
Ma secondo me qualcuno ci sta ascoltando, uno spione. E quindi mi assolda.
Certo.
Adesso, in questo momento.
Oppure ti assalta.
E mi dà una missione impossibile. Per cui se partirò.
Che è quella di far diventare normale Vittek.
Ecco, per esempio, vedi? Ogni tanto si fa degli autogol.
Ma torniamo al telegramma e non telegrafo. Quel birbo del tedesco.
Che birbone.
Birbo.
Un birbone.
Aveva mandato questo fax. Questo fax.
Questa email gli aveva mandato.
Telegramma non ci
no,
piace.
No, non ci piace.
Va bene.
Dicendo agente H21. E questo era un codice che era già stato scoperto dai francesi. Quindi in questo modo lui brucia la povera Matari, che viene arrestata e condannata a niente po' di meno che
morte.
Certo che comunque il fatto che io non abbia capito queste 20 righe forse fa sì che io la spia non la
potevi fare. Però lei ha detto che ha voluto fare la signora fino all'ultimo, ha chiesto la grazia e gliel'hanno negata e gli hanno detto alzati che ti portiamo a essere giustiziata. Va bene, però prima fatemi vestire. Quindi si è vestita, si è imbellettata, si è truccata, si è
spettata.
Adesso sono pronta.
Carina. Ha fatto la fine del topo comunque.
Qualcuno brutto.
Sì. Ma come è morta? Cioè come l'hanno giustiziata?
Io non penso l'abbiano sparata, come dicono al nord Italia.
Sì, stasera siamo in vena di italiano. L'hanno sparata.
L'hanno sparata.
Le hanno sparato.
No, noi diciamo così, va bene? Adesso questo che corregge noi l'italiano. Sì, incredibile, no. Si è rivoltato il mondo. Bene. Già.
Ma io direi che abbandoniamo i discorsi tristi.
Basta.
E cominciamo a introdurre l'argomento delle Cassandra's News, ve lo diciamo. È stato il tormentone di tutta la settimana scorsa.
Esatto.
E tra poco anche noi, come il vero cliché, vi parleremo niente po' di meno che della farfalla di Belen.
Evviva!
Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre. Perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante, poi torna la fame. Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare. Non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche a morire, invece di morire ho imparato a
puntuali ogni settimana.
Bello.
Quanto ci divertiamo con le Cassandra Sims. Allora, annunciato, preannunciato.
Io non ho capito cosa c'è, di cosa dobbiamo parlare, però
per quei pochi che all'ascolto non sapessero che cosa è successo durante il Festival di Sanremo,
sì,
è stata praticamente motivo di scandalo un vestito. Diciamo che sto il vestito, il motivo del scandalo, indossato da Belen durante una delle serate del festival.
Lo spacco del vestito di Belen, credo.
Che gli arriva più o meno fino
all'indumine.
No, al sottotetta proprio. era uno spacco che dalla caviglia arrivava al sottotetto.
Carina.
Fin qui niente di male. Se non che la cara Belen ha un simpatico tatuaggio.
Qua! Che ha detto così, le farei una foto, ma non può.
Descrivilo anatomicamente questa zona.
Anatomicamente è fra l'interno coscia alto e linguine, cioè esattamente sulla piega della coscia, no?
Sì,
sì.
Sono d'accordo. Lì lei ha un tatuaggio a forma di farfalla.
Ah, bellissimo.
E
anche per una nonna.
Sotto niente, come dicevo.
Ma non è vero, lei ha detto che ce l'aveva le mutande cucite al vestito.
Faccele vedere. C'è qualcuno che ha gridato
al vestito, significa che sto comunque confusa. Però dice che si vedono a un certo punto. Il nostro amico Claudio, di cui direi il cognome pure, ma forse so
Sodano o Sodano,
esatto, ha detto che lui ha fatto l'ingrandimento e che si vede il body. Color carne.
No, ma la mia domanda è:
perché Claudio Sodano dovrebbe fare un ingrandimento perché di Belen? Perché non ha una
nota. È la patata di Belen che è diverso.
È la farfalla di Belen. Presumo.
Patate.
Poi tutti questi qui che gridano lo scandalo, cioè non ne hanno mai vista
io
una.
Io presumo di no.
Devi.
No, sì, è vero, perché pensi che sia vero. Sì. Bene, beh, questa
poi si è visto tutto di Belen.
Importante, ma soprattutto passato, è stato uno scandalo perché qual è il simbolo della Rai?
La farfalla.
Già, e qui hanno tutti detto: ah, ha voluto giocare con il simbolo della Rai.
Ce l'ha, sa mica l'avrà fatto quel giorno il tatuaggio.
Ma il fatto che l'ha voluto mostrare, maledetta pure lei un'altra volta.
Magari veramente una spilla da balia, una cosa
elegante. Era uno
di
quelli,
una toppa.
Che ne sai che era uno di quelli che si metteva con l'acqua?
Certo, probabile.
E invece un'altra cosa di cui vorrei parlare è la stupidità della valletta.
No, la risata della valletta.
Ma era simpatica, dai.
Simpatica dove?
In che senso?
No, ma voi siete solo invidiosi di queste super donne.
Ma guarda, io ammetto la loro bellezza, però ecco, l'intelligenza.
No, ma era simpatica.
Per esempio, Belen mi sta pure simpatica. Questa non ha parlato.
Era veramente insulsa.
Esatto.
Gianni, voto 5.
Dai, era simpaticissimo.
Gianni, il prossimo anno metticene due gnocche, però che sappiano parlare. Spiegate che sappiano ridere. O almeno che non diano fastidio quando ridono. Comunque, io propongo per il prossimo anno Geppi.
Perché Geppi ci è piaciuta?
Geppi spacca come al solito.
Spaccato proprio.
Ha fatto un ottimo intervento.
Tanto
comunque,
che.
Ma erano meglio i soliti idioti.
Non l'ho visti.
Loro spaccavano veramente. Altro
ma
che.
Ma a me i soliti idioti non fanno ridere.
Ma è normale che non ti fanno ridere. Cioè, Elisabetta, è normale, normalissimo, normale.
Non male. Andiamo avanti. Dicevamo, Geppi ha fatto un intervento molto intelligente. Ha parlato di una volontaria italiana rapita in Algeria che è nelle mani dei dissidenti di Al-Qaeda.
Sì, cioè, soprattutto lei ha parlato del fatto che non se ne parla più.
Esatto. Cioè, queste
e
sono
dopo
100
dopo questo,
e rotti giorni.
Noi comprese, ne stiamo parlando, che noi nel nostro piccolo, però in realtà oggi Mentana l'ha detta alla 7, hanno fatto articoli sui giornali, quindi hanno un po' riattivato il tutto, perché poi si sa che in queste circostanze se non se ne parla, cioè già c'è una buona probabilità che facciano una finaccia.
Uno,
no?
Due, se non se ne parla vengono proprio messi nel dimenticatoio. Invece le pressioni che vengono dai media risultano anche.
Che perché questa è una bellissima ragazza, giovane, sarda.
Poi insomma è una volontaria,
esatto.
Andava là per fare del bene. Che ci debba rimettere anche la famosa pellaccia non ci pare il caso.
Non ci piace.
No,
non ci piace.
Ma adesso io direi che è giunto il momento di ascoltare quella che secondo me è la vera vincitrice del festival.
Secondo me no, però un po' dirò il mio vero
secondo
vincitore.
Secondo me era Papaleo.
Ecco, Papaleo.
Ma è la cara Arisa con questo suo pezzo sfuggente.
Si è riscattata da sincerità.
Io ho votato per lei.
Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte va in giro, in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore può. Parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, l'amore può allontanarci, la vita poi continuerà.
Arisa, codice 01. Adesso passiamo a un artista che ha calcato i palcoscenici internazionali. Lei si chiama Ivanka Mrazova.
Ma anche no, caro Vitte. Che
stoppa
che
il televoto.
Ma perché?
Io direi decisamente di no. Dai, Giulia... Hai rovinato un momento bellissimo. Era una canzone così dolce.
Vabbè, allora anche Morandi l'ha fatto. Non va bene.
Noi eravamo molto.
Pensa figo se andassi io prossimo anno a condurre Sanremo.
In che senso?
Conduzione barra direttore artistico. Sarebbe un festival stupendo.
Non so se esattamente me la... Cioè, una di quelle cose...
classiche, dici.
Che ti piace.
Dici che i vecchietti non si riconoscerebbero in me.
No,
io
penso proprio...
Posso farmi crescere le mani, volendo.
Penso proprio di no. Comunque, noi volevamo parlare, ora abbiamo detto che Arisa, secondo noi, appunto, è la vincitrice, secondo me almeno, la vincitrice morale.
No,
era meglio
del Festival di Sanremo, ma di sicuro quello che ha vinto per gnoccaggine, secondo le Cassandre,
esattamente,
è l'uomo con la barba e la testa enorme.
Alessandro Casillo.
No. È l'uomo che sta con forse la donna più antipatica sulla faccia della
no,
terra.
No, mi sta simpatica pure lei, stranamente.
Ma quella che faceva, adesso giura.
Esatto, proprio lei.
Adesso
stiamo parlando di Francesco Renga, quello
sì,
gnocco.
Sì, mamma mia. Ma cosa?
Con quella giacca bianca, io non so che cosa, se fosse stata all'Ariston, se mi sarei trattenuta.
Ma poi ha fatto una canzone bella, dolce.
Di quella strega non se lo merita.
Proprio occhio a cuore.
Ma io quindi direi di salutarvi. Darvi
sì,
appuntamento
buonanotte.
A settimana prossima, forse.
Forse, io direi fra 15 giorni sicuro. Settimana prossima c'è la montagna di mezzo. Quando la montagna chiama,
la montagna chiama e la Giulia risponde. Quindi, bando alle ciance, vediamo appuntamento lunedì 22:30. Forse di nuovo, perché
sì,
se
lunedì
riusciamo ci facciamo
sicuro.
Anticipare. Lunedì,
Un lunedì prima o poi. Adesso questa canzone probabilmente ci sarà tanto di presentazione, quindi io intanto la metterei in modo tale che si evita Morandi e Papaleo che presentano, no? C'è proprio tutta la presentazione, siamo in diretta da Sanremo.
Buonasera e benvenuti, che ci faccio uno skip.
Perché il prossimo anno, secondo me il prossimo anno chiamano pure Radiofonica.
Ah, sono sì, a commentare in diretta il Festival di Sanremo. Sarebbe divertente. Anche se ho visto che lo sport nazionale era commentare in diretta il festival.
Che però se non lo vedi è difficile capire da quello che
Però da Twitter
E poi mi hanno detto che c'era la giornalista di Radio 1, in realtà una volta l'ho anche sentita, però che proprio periodicamente era proprio incazzatissima con loro, che non finivano mai, quindi criticissima.
È un critico, deve fare il suo mestiere.
Cosa allucinante.
Bene, comunque forse siamo arrivati alla canzone di Renga.
Buonanotte.
Aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza è furiosa e nobile, ha qualcosa che somiglia alla pace. Mentre giri sull'ultima giostra, come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni come sassi in un torrente, come fanno i nostri sogni. Se la tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me. Se la tua bellezza è la tua bellezza, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me. Domani